piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Dio mi ha salvato per una ragione, e questa ragione era quella di salvare il nostro paese e riportare l'America alla sua grandezza. Oggi stiamo al punto in cui potremo rispettare questa missione, compiere questa missione insieme e combattere. Io sarò all'altezza del lavoro che mi avete affidato. Non c'è nessun incarico, nessun mandato come questo. È quello più importante di tutti il mondo.
Lo mandiamo, anche se oramai è riecheggiato in tutte le radio, in tutte le televisioni del mondo, il discorso della gloria di Donald Trump. Dio l'ha messo a quel posto, Dio l'ha voluto, quindi già c'è una portata messianica di questo incarico. Siamo a commentare ormai da questa mattina le elezioni americane e noto che in effetti c'è stata una maggiore attenzione da parte degli italiani per le elezioni americane piuttosto che per le elezioni europee, che dovevano riguardarci più direttamente, in cui noi comunque votavamo. Perché? Perché è chiaro, è palese che gli equilibri del mondo cambiano da questo momento in poi. Esiste e c'è stata una contrapposizione, una polarizzazione totale fra due visioni del mondo. Una visione che ormai ha segnato i sintomi di stanchezza, che è una visione, e non lo dico in tono polemico, civilizzata dell'umanità, in cui si teneva conto di alcune istanze, di alcune minoranze, di alcune fragilità, che però ormai non convince più. Non convince più, perlomeno sembrava portata avanti stancamente soltanto da un'elite appoggiata naturalmente dalle persone che hanno un ruolo importante nell'emotività, nel caso di Kamala Harris, di tutto lo star system della musica pop, del cinema, della televisione, che l'ha fortemente appoggiata. Poi l'idea che una persona potesse essere privilegiata rispetto a un'altra per il colore della sua pelle, perché appartiene a una minoranza, perché si occupa comunque di problemi legati al mondo delle donne. In realtà Trump, in maniera molto più radicale, brutale, con una brutalità a cui non siamo più abituati, ha riconfermato che il mondo ha scelto che questo cammino, che è durato decenni, non ha senso, perlomeno ha poco senso, perlomeno non incide in quella che è la vita e i piaceri basilari, i bisogni basilari della gente. La gente vuole tornare a un mondo più deciso, in cui il bianco è bianco, il nero è il nero, e ognuno ha un suo ruolo ben preciso nella società. Mi sembra di vedere quasi, non lo so, ritorno a quelli che furono gli elementi base della guerra di secessione in America, da cui nacque poi il grande Stato, la grande democrazia americana. Beh, siamo ritornati all'inverso, in quel mondo in cui si ritorna a alcuni valori identitari, fondativi. E questo non vale soltanto per l'America. Sarà la conferma poi di tutto questo, c'era una ricaduta totale, ricaduta nei media, già lo vedremo adesso. È stato fondamentale in questa disputa, in questo scontro politico intenso, breve, velocissimo, strano, singolare, anche folle per alcuni punti, l'apporto comunque dei media, sì dei media tradizionali, i giornali, la grande rinuncia del Washington Post di Bezos, che è stato lì a aspettare. Non faccio assolutamente nessun atto a favore dei democratici, vedo che succede. Beh, è stato intelligente da questo punto di vista. Oggi abbiamo il potere di Amazon totalmente a disposizione probabilmente del nuovo corso, come anche tutto il mondo dei media, dei social media, che avevamo agli inizi come qualcosa che contraddistingueva l'evoluzione dell'umanità, la possibilità di gestire la propria storia individuale, esprimere il proprio parere. Beh, prevarrà chiaramente quello che è il rifacimento di Twitter fatto da Elon Musk, che è tutt'altra cosa rispetto a quello che era. Beh, di tutto questo parlerò con un sopravvissuto e userò gli ultimi barlumi di vitalità di Stefano Feltri, che è stato tutta la notte a seguire le elezioni americane, e gli ultimi brandelli della sua lucidità me li rubo io. Stefano, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Come ti senti? Ti ho visto in gran parte della notte, ti vedo ancora. Non hai avuto tempo nemmeno di un pisolino, immagino.
No, beh, no, no, Pisolini no. Avevo dormito un'ora ieri sera tra un collegamento prima di andare a Porta a Porta, insomma, un paio d'ore, sì, un'ora e mezza ieri sera, diciamo, però
Beh,
vabbè,
però in questi
ormai.
casi penso che ti regga l'adrenalina. In fondo,
Sì,
in
sì, sì.
piccola parte, stiamo raccontando un momento che, non so se tu sei d'accordo, cambierà notevolmente la percezione del mondo che ci circonda. Non sarà una cosa immediata, non avverrà domani, ma nel giro di poco tempo ci renderemo conto che il mondo è cambiato.
No, diciamo, c'è sempre la tentazione di vedere il presente come il momento spartiacque della storia, eccetera, quindi diciamo, sempre un po' di cautela è legittima. In questo caso, però, possiamo dire che sicuramente abbiamo visto una cosa inedita, un presidente quasi inedita, un presidente sconfitto che torna al potere e ci torna grazie a una trasformazione della democrazia americana, che era una democrazia fatta con due partiti che competevano per gli elettori di centro ed è diventata una democrazia in cui c'è un partito delle elite e un movimento che compete per cercare il consenso degli elettori più estremi. Questo è sicuramente qualcosa che è diverso, da quantomeno da quello che abbiamo visto negli anni scorsi.
È stato qualcosa di abbastanza singolare, sia nelle sue premesse, un candidato democratico che dava chiari segni di non totale lucidità, tenuto in maniera pervicace e ostinata fino a che proprio non se ne potesse più. L'entrata in campo improvvisa, anche brutale se vogliamo, perché non passa attraverso delle primarie di Kamala Harris. Il grande consenso di tutto il mondo illuminato, del mondo che viene definito con un tono dispregiativo che io non condivido, del politicamente corretto, se avesse trovato la sua paladina che poteva farcela in un lampo a riportare, diciamo, quel mondo in primo piano. Ma in realtà non è avvenuto questo. Quali sono stati i punti forti dal punto di vista della comunicazione proprio di questa campagna? I punti inediti, le cose che non avevamo mai visto prima e non ci aspettavamo di vedere.
Ma io ti dico, col senno di poi, la cosa che a me colpisce di più sul ruolo dei media, la comunicazione, eccetera, non è tanto quello che è successo da fine giugno in poi, cioè dal famoso dibattito che ha rivelato le fragilità di Donald Trump, scusate, di Joe Biden, anche quelli di Donald Trump, ma soprattutto quelli di Joe Biden, ma tutto quello che è successo prima, cioè Joe Biden aveva vinto le primarie del Partito Democratico. Ora immaginate che grado di omertà ci deve essere nel sistema mediatico e anche in quello politico, per riuscire a nascondere il fatto che il presidente degli Stati Uniti non è in grado di completare una frase davanti alle telecamere. E poi Joe Biden è sempre
Che era
stato.
palese per tutti, che era palese per
Ma è
tutti.
chiaro, cioè, Joe Biden è sempre stato un po' così, uno che incespicava, faceva gaffe, eccetera. Ma quello che abbiamo visto il 27 di giugno era una cosa non accettabile, diciamo, in una democrazia che richiede una sua dimensione anche comunicativa spettacolare. Ora, io mi ricordo editoriali del New York Times che dicevano che diciamo, l'invecchiamento di Biden era un asset perché indicava saggezza, eccetera. C'era un'omertà analoga a quella che in Francia ha sempre retto intorno alle vite private dei presidenti, alle amanti, eccetera. E, cioè, il New York Times ha accesso a tutto alla Casa Bianca, figurarsi se non sapevano che Biden era rincoglionito, diciamo. Quindi questa è la prima cosa che mi colpisce. Poi c'è stata ovviamente la reazione al dibattito del 27 giugno, in cui da un giorno all'altro Biden viene presentato come un minus habens da allontanare, mentre il presidente in carica degli Stati Uniti che sta facendo un sacco di cose. E appena cambia il clima, cioè appena Biden si piega nel giro di 3 settimane, di nuovo cambia la narrazione in maniera monolitica e Biden viene ringraziato come il grande eroe che ha fatto il passo di lato, ha passato la torcia a un'altra generazione, come se Kamala Harris avesse 20 anni mentre ne ha 60. E quindi tutto questo è stato fatto in maniera. Veramente non c'era una voce dissonante. New York Times, MSNBC, i grandi opinionisti dell'area democratica, tutti compatti in un modo che io neanche in Italia, che è un paese di giornalisti cortigiani, ho mai visto così. E poi dopo, ovviamente, c'è tutto il lato repubblicano. E per dire solo altre due cose che mi colpiscono di questa fase: la rilevanza dei podcast. È la prima volta in cui i candidati sono andati a fare lunghe interviste podcast e ovviamente quello che dicevi prima, cioè Elon Musk che rappresenta un po' il cavaliere nero che guida la vendetta di Big Tech, delle
Cioè,
compagnie
la lotteria da un
digitali.
milione, ma era una cosa, cioè, la lotteria di Elon Musk, ma solo a pensarci, ma nemmeno in un film distopico poteva venire in mente una roba del genere, no?
Ma questo è coerente con l'idea di questi personaggi che non hanno nessuno, diciamo, non hanno letto abbastanza libri, non hanno nessuna cultura democratica e fanno solo una valutazione costi-benefici. Dicono, ma tutto sommato quanto mi costa comprarmi il Presidente degli Stati Uniti? Abbastanza poco, basta mettere una lotteria da 1 milione così non devi neanche comprarti tutti i voti, ma devi solo, come dire, attirare l'attenzione e farsi in modo che la gente possa sognare di diventare ricca. Cioè, è il voto di scambio, non è detto che sia legale, se c'erano opinioni diverse su questo, ma sicuramente è una cosa abbastanza singolare e problematica, soprattutto perché Elon Musk cosa vuole da Donald Trump? Vuole veramente solo la lotta alla cultura woke del politicamente corretto?
Ma no, dagli missili, satelliti, tutta questa roba qua.
Esatto, in maniera più prosaica Elon Musk ha un business in perdita, che è quello di Twitter, di X, e una serie di attività che vivono di regolazione pubblica, di incentivi all'acquisto delle auto elettriche.
Di cui però mi sembra aver capito, scusa Stefano, che gli americani non possono più fare a meno della rete di Elon Musk, sia dal punto di vista della difesa, sia dal punto di vista della capacità appunto di mettere satelliti in circolazione e via dicendo. Ormai sono legati in maniera indissolubile.
Questo è un aspetto che sta emergendo in maniera, diciamo, preoccupante su più fronti. Cioè alcune compagnie tecnologiche hanno iniziato a svolgere compiti di sicurezza nazionale e c'è anche una simmetria informativa, cioè i governi ormai non sanno più bene cosa fanno queste aziende e quindi finiscono per essere dipendenti due volte, perché
ce ne stiamo rendendo conto
servizi.
Anche nel nostro paese di quello che sta succedendo. È
esatto, la vicenda di mano, la rete.
Ma figuriamoti, sfuggita di mano, completamente sfuggita di mano. Il meccanismo dell'algoritmo non è stato imbrigliato in maniera giusta quando si tratta poi di gestione di dati sensibili. Allora, parlami però dell'altro versante, Trump. Allora, Trump è stato potuto scrivere tutto il peggio possibile, pagato per non far pagare le pornostar con cui era stato, ordito e fomentato la rivolta contro lo stesso Stato, non aveva pagato le tasse, ha fatto il segno del pompino col microfono gli ultimi giorni, insultando con un gesto terribile la sua avversaria. Eppure questo è stato vincente.
Non solo è stato vincente, ma è stata la causa del suo successo. Cioè, se si guardano i grafici sulle donazioni alla campagna di Trump, si vede che il picco, ma un picco pazzesco, cioè mai raggiunto nella storia delle donazioni delle campagne elettorali, c'è il giorno della condanna. Quella condanna garantisce a Trump soldi, cosa non ovvia. Ricordate che aveva fatto anche subito le magliette, le tazze con la sua faccia da galeotto.
Merchandising su quello, sì.
Esatto, su quello. E chiude la possibilità che ci sia un'alternativa a Trump, perché a quel punto tutti nel Partito Repubblicano, inclusa l'unica, diciamo, voce credibile che era Nikki Haley, sono costretti a scegliere, cioè dire stiamo con il nostro ex presidente condannato dalla giustizia dei mani democratici o ci schieriamo col nemico e cerchiamo di affondarlo. Nessuno ha avuto il coraggio di cercare l'affondo su Trump, perché hanno ben chiaro che o Trump riceve un colpo da cui non può rialzarsi, oppure è come animale ferito, è pericolosissimo. Poi
e
c'è
anche
stato
questo l'ha favorito.
Assolutamente,
dal punto di vista mediatico, oggi può dire Dio l'ha voluto, perché può dire che ben due volte Dio l'ha salvato da due attentati. Uno la pallottola, sì, che gli ha sfiorato l'orecchio, ti ricordi? Tutti col cerotto, una sorta di imitazione, sì, di quello che era il martirologio del candidato presidente. E poi quando giocava a golf nella sua tenuta in Florida, a un certo punto un cecchino lo doveva uccidere. Quindi due volte è scampato alla morte. E vuoi mettere anche
sì,
questo?
Peraltro un Dio proprio trampano, perché lui è scampato alla morte perché in quel momento ha alzato lo sguardo per guardare sul gobbo, sul teleprompter, quello degli appunti, i dati che doveva citare sull'immigrazione irregolare. Quindi diciamo, se è Dio che l'ha voluto,
è un segno di Dio,
ha congegnato bene la cosa, ecco, sì. No, e quindi Trump ha avuto questa forza narrativa del suo messaggio che ha oscurato qualunque cosa. E poi è stato, come dire, abile a usare l'unico dato negativo dell'economia, perché altrimenti Biden ha gestito un miracolo economico, cioè il fatto che i prezzi, non il tasso di inflazione, quindi non la variazione dei prezzi, ma il livello dei prezzi è molto più alto, il 20% più alto di quando c'era c'era Trump. Questo di per sé non basta spiegare il malessere economico degli americani, ma se tu gli racconti con la forza di Trump, certo, il dato da guardare è il prezzo del latte, il prezzo delle uova, e non quanti americani lavorano, quanti sono alti i loro salari, eccetera, a quel punto su quello schema,
certo,
lui
chi
dice.
Vota va a fare la spesa e si accorge che non gli bastano più soldi che gli bastavano un mese prima, un anno prima. Questo è il
o
punto.
Magari gli bastano, ma sì, vede che comunque c'è il prezzo più
ci
alto.
Ci piglia meno roba, ci prende meno roba.
Esatto.
Allora, intanto do il numero 800 24 00 24, questa è la prima occasione che il pubblico ha di intervenire e dire la propria su questo che consideriamo un cambiamento. Mi ha detto Feltri, non cambierà tutto immediatamente, non è che è un momento epocale, ma il mondo comunque sarà visto sotto un'ottica diversa, perlomeno il sentirsi dalla parte giusta oggi significherà vedere il mondo come lo vede Trump e lo vedono i trampiani, prima era esattamente il contrario. Quindi 800 24 00 24, ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa. Allora 800 24 00 24, il pubblico può partecipare, stiamo dando un nostro contributo a commentare quali sono state le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, soprattutto vedendo qual è stato il ruolo dei media, come si è articolata e diversificata la comunicazione, soprattutto nel periodo intenso dell'ultimo mese in cui tutto poteva accadere e tutto sembrava potesse accadere, quando poi in realtà non è accaduto niente di nuovo rispetto a quello che sarebbe accaduto se rimaneva Biden al suo posto, anzi, c'è stata una debacle ancora più forte per i democratici, che analizzeremo assieme a Stefano Feltri, che ricordo è un giornalista, curatore della newsletter Appunti, dedicata all'economia, alla politica, all'attualità. Attendiamo con ansia a vedere il numero che commenterà appunto il risultato delle elezioni. Era stato già anticipato nel numero di ieri quella che era un'analisi interessante sullo scenario. Do l'indirizzo della newsletter: https://appunti.scrittosubstrack.com. Vi consiglio di vederla perché è uno dei momenti più lucidi della mia giornata, vedere cosa dice Feltri rispetto alle storie nel mondo. Intanto ringrazio anche Carlo Salvatore e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Sentiamo un ascoltatore, Ettore da Verona.
Buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo ricordare banalmente al dottor Feltri che, se non ricordo male, negli anni 60, mi riferisco all'iniziativa di Elon Musk della lotteria, ma c'era Achille Lauro che a Napoli guadagnava 300.000 preferenze facendo che cosa? Regalando la scarpa sinistra ai suoi elettori e promettendo la scarpa destra una volta che fosse stato eletto.
Sì, diciamo fu un antesignano. Poi questa storia non so mai se è soltanto una leggenda o ha fondamenti reali. Ricordo che Achille Lauro fu un industriale, un armatore, negli anni 60 fondò anche il partito monarchico, fu anche senatore, era il proprietario della flotta Lauro. C'è questa storia che per procurarsi preferenze dava prima una scarpa e l'altra dava a voto ottenuto. Che dici Stefano? Certo, Elon Musk parla di una lotteria da $1 milione, però la genialità italiana ha creato qualcosa del genere prima, sì, ha ragione l'ascoltatore.
Sì, sì, non c'è dubbio, c'è piena di queste storie la cronaca politica italiana. Diciamo, io sono cresciuto con mia nonna di Brindisi, mi raccontava che mettevano le fontane prima delle elezioni e le toglievano dopo, cioè pieno di storie così. Ma qui con Elon Musk siamo in un'altra dimensione, cioè Elon Musk è una forza autonoma che è in grado di plasmare la politica in paesi diversi, peraltro di cui non è manco cittadino, perché lui è...
E non si è messo lui in politica, non è che si è presentato come candidato lui, non ha fatto,
no,
il Berlusconi americano, assolutamente, l'ha fatto
è molto più comodo è molto più comodo comprare la Casa Bianca per il tuo burattino, questa almeno è la sua ambizione. Diciamo, l'unica speranza è che Donald Trump, essendo diciamo fuori controllo per chiunque, sia poco controllabile anche da Elon Musk. Ma negli ultimi mesi Elon Musk ha interferito con la politica di vari paesi, ha interferito con le corti brasiliane, ha interferito con il nuovo governo laburista inglese, quando, gestendo delle proteste legate all'immigrazione, Elon Musk ha evocato la guerra civile, è andato allo scontro diretto col premier Keir Starmer, ha un rapporto privilegiato con Giorgia Meloni, poi abbiamo capito perché.
Vediamo se ci fornirà la connettività di Elon Musk, se influenzerà anche la politica del nostro paese, ma mi sembra già abbastanza definita.
Intanto il suo uomo italiano è indagato nell'ambito di chiesa per tangenti legate proprio al tentativo di acquisire tecnologie di Elon Musk, però diciamo, magari ci porterà qualcosa di buono. La sicurezza, cioè parte della sopravvivenza, cioè,
mi sembra che sia...
non è una bella cosa che un privato cittadino abbia questa influenza, ecco, sulla politica
però,
internazionale.
Però ha un potere d'acquisto immenso, incalcolabile, pantagruelico, per cui in realtà può fare quello che vuole. Io ti dico alcuni dati che ho sentito nella sintesi che ha fatto Sergio Nava al giornale radio, che hanno sorpreso. Allora, le donne pare non abbiano poi votato per Kamala, quindi fondamentalmente o le donne che votano Trump ormai hanno superato l'età fertile, non gli interessa, o sono così convinte dei valori di Dio, patria e famiglia che non si pongono nemmeno il problema dell'aborto. Come te la spieghi questa cosa? Sì, ma le donne salveranno il Partito Democratico, ma questo non è avvenuto, ma nemmeno i latinos hanno votato, forse nemmeno gli afroamericani hanno votato per i democratici. Cosa è accaduto?
Ma due cose. Una, la coalizione, come si dice in questi casi, che non vuol dire partiti, ma di blocchi sociali dietro Trump, è diversa da quella del 2016. Non sono più soltanto i bianchi arrabbiati, ma della classe medio-bassa. Una parte di quelli li ha riconquistati il Partito Democratico con le politiche di Joe Biden, ma appunto Trump si è espanso ad altre fasce sociali. È riuscito a intercettare una parte di voto anche femminile e nelle minoranze che prima non gli sfuggiva, perché ha un messaggio che in qualche modo riesce a combinare l'aspetto avversivo e quello tradizionale repubblicano del miliardario che dice, un milionario nel suo caso, che dice io sono l'incarnazione del sogno americano, che è un messaggio che funziona con quelle minoranze che, diciamo, si sentono un po' dentro, un po' fuori il sogno americano, diciamo, penalizzate ma con qualche speranza di farcela, non proprio quelli che sono decaduti come invece i bianchi arrabbiati che sostengono Trump per altre ragioni. Sulla questione delle donne, beh, lì secondo me c'è un equivoco di fondo, cioè c'è l'idea che una donna in quanto donna vota solo sulla base degli argomenti femminili, e anche qui ulteriore equivoco, c'è l'idea che l'aborto fosse la cosa più rilevante al mondo. Aveva sicuramente un impatto simbolico, ma ad avere il problema reale di abortire nel proprio stato sono essenzialmente donne di ceto sociale più svantaggiato. Le persone benestanti
se lo pagano,
sempre.
Come si è sempre fatto anche in Italia prima,
esatto,
della legge del referendum.
Hanno un problema, sì. Prendono l'aereo e vanno dove devono andare. Quindi, diciamo, l'idea di schiacciare le priorità femminili anche di una donna in quanto donna soltanto su una vicenda dell'aborto, che ha un valore simbolico ma che non tocca poi la maggioranza delle donne, per fortuna, secondo me è stato un po' un calcolo sbagliato.
Sì, c'è anche un aspetto anagrafico, probabilmente, che alla fine, se visto siamo in un'epoca in cui vale soltanto quello che a me conviene, quello che a me fa star bene, quello che interessa alla mia sfera privata, può essere la maggior parte di donne, cioè, ma a me non mi riguarda più, sono felicemente sposato, ho i miei figli, o non sono più in età di pormi questo problema. Poi c'è un altro elemento confusivo, ultimo. Allora, parliamo dell'ex First Lady, la moglie di Joe Biden. Ti ricordi quando già lui era stato bollato come rincoglionito, andava in giro con un vestito con scritto sopra "vota Biden"? Ma si è presentata a votare al seggio vestita di rosso con i colori repubblicani. C'è qualcosa che alla fine crea confusione su questa sorta di solidarietà femminile generale.
Sì, come anche tutto il chiacchiericcio intorno a Michelle Obama, anche questa elevazione degli Obama come nuova royal family della politica americana, e poi Clinton, per cui c'è sempre la donna e l'uomo, cioè tutta una serie di dinamiche sono impazzite, per cui alla fine abbiamo da un lato queste paladine di diritti femminili che in teoria dovevano mobilitare le donne, dall'altro Melania Trump che pubblica la sua autobiografia con le foto nuda in campagna elettorale un attimo prima del voto, che è il momento in cui può vendere più copie per fare, diciamo, l'unica spiegazione è per fare un po' di soldi nel momento in cui era massima l'attenzione che rischiava di scendere in fretta se il marito non veniva
voti,
eletto.
Per portare anche... che sicuramente quella cosa avrà portato voti, perché la stessa cosa che valeva per le Olgettine in Italia. Scordiamoci che ormai questo tipo di elettorato, che io non disprezzo, va osservato e va analizzato, lo considera un punto di merito, sia pagare le pornostar, sia avere la moglie che fa foto nude, e quindi beato lui che ha questa bella figa come moglie. Alla fine è questa
sì,
la soluzione.
Probabilmente questo aspetto c'è e vale per molte cose Donald Trump. Io sono rimasto molto perplesso guardandomi il film con lo The Apprentice, che è uscito in campagna elettorale, doveva rivelare i segreti dell'ascesa di Donald Trump, eccetera. Poi uno lo guarda e alla fine dice: beh, questo Donald Trump poi non è così male, e fa lo stesso effetto film. Che facevano i film di Sorrentino su Berlusconi, no? Sì, è ridicolo, tutto quello che vuoi, ma alla fine lo guardi e staresti a guardare ore di quel film, pur disprezzando moralmente quello che vuoi, ma diciamo un film di 2 ore su Kamala Harris sarebbe molto noioso, ecco. E quindi c'è questo limite strutturale nell'attacco antropologico a Donald Trump, come era nell'attacco antropologico a Berlusconi, a Renzi, a queste figure che polarizzano, ma poi alla fine sono interessanti.
Allora ci fermiamo ancora per il traffico, poi riprendiamo anche con qualche telefonata.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta
Log. Allora ricordo che sono collegato con Stefano Feltri, di cui sto usufruendo degli ultimi barlumi di vitalità. È passato tutta la notte sveglio a seguire le ultime battute delle elezioni presidenziali in America. Ricordo giornalista e curatore della newsletter Appunti, dedicata all'economia, alla politica, all'attualità, che attendo con attenzione a vedere il nuovo numero che appunto condenserà e racconterà quello che stiamo soltanto accennando adesso. Senti Stefano, sto facendo un pensiero. Come mai, senza che ce lo dicessimo oggi, non abbiamo scherzato come facciamo nelle ultime puntate, giocando sotto l'ombrellone o davanti all'aperitivo, cosa si diranno gli italiani? Non abbiamo voglia di ironizzare tanto su quello che è successo e sta succedendo?
Ma adesso io ti posso dare la mia risposta, diciamo, affari giornalistici.
A me non è venuto proprio, sinceramente.
Affari giornalistici si abitua. Ci danno sempre dei cinici. Io è una delle rare volte in cui sono veramente preoccupato e inquieto per le implicazioni di questo voto. Lo dico, cioè, sì, io non avrei mai votato Donald Trump, ma è un fatto che lui ha detto di voler cose che ci devono interrogare. Cioè, vuole deportare 11 milioni di persone. Per farlo o le carichi o le prendi una per una, oppure devi raccoglierle in posto, cioè devi fare dei campi di concentramento che gli Stati Uniti hanno fatto a un certo punto per i giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, quindi non è una cosa così assurda. Donald Trump ha detto di voler usare l'apparato di sicurezza americano contro i nemici interni, dopo la sentenza della Corte Suprema che gli dà l'immunità da ogni potenziale reato commesso in esercizio delle sue funzioni. Lui tecnicamente, ho sentito delle discussioni giuridiche su questo, potrebbe usare i droni per uccidere i nemici interni negli Stati Uniti, e questi sono, diciamo, uno può dire sono affari degli americani, poi ci sono gli affari nostri. Cioè, tutto ha senso che noi continuiamo a fare politiche per la transizione ecologica se gli Stati Uniti smetteranno di farle? Quali sono le implicazioni? Teniamo in mente le immagini di Valencia e poi chiediamoci cosa succede se noi smettiamo di fare qualunque cosa per contenere le emissioni.
E poi ti rendi conto che non esiste più una verità. Su Valencia si continua a dire che è tutta una costruzione, che in realtà era già accaduto negli anni 50, 60, adesso non ricordo bene, e che non c'entra niente...
56.
Del 57, quindi figurati, sono tutte balle. Sai, Donald Trump ha basato parte della sua campagna mediatica sul fatto che i giornalisti siano i raccontatori di balle, escluso quelli che stanno con te naturalmente, che dicono la verità. Questa cosa è un po' passata, diventiamo sempre meno credibili perché è caduto l'apparato ideologico per cui ci ritenevamo civilizzati e pensavamo che il mondo dovesse essere più aperto alle minoranze, alle fragilità, all'attenzione al territorio. Oggi queste cose non valgono più, erano tutte cazzate, fake news. Ecco, quindi è molto nuovamente in bilico il ruolo di chi racconta la realtà.
Non c'è dubbio, e diciamo, forse non siamo mai stati così irrilevanti, anche perché appunto ormai per raggiungere poi i lettori abbiamo bisogno di piattaforme che intermediano, e se queste piattaforme diventano protagonisti della vita politica, come è il caso di Twitter, X, ma anche Google, Facebook, eccetera, come dire, il nostro lavoro viene ulteriormente, diciamo, penalizzato. Ma al di là dell'aspetto, diciamo, di quello che riguarda noi, che in questo caso specifico, secondo me, non è una questione di quanto sanno gli americani, perché l'hanno visto Trump all'opera, cioè l'hanno visto alla Casa Bianca per 4 anni, anche se hai guardato solo Fox News, un'idea te la sei fatta. E loro l'hanno votato, cioè hanno votato un candidato che vuole deportare la gente, vuole lasciare l'Ucraina a Putin, vuole chiudere il Dipartimento per la Protezione Ambientale, vuole licenziare decine di migliaia di funzionari pubblici che non gli sono fedeli. Queste non sono mie estremizzazioni, sono cose che ha detto lui, cioè ha detto che gli immigrati...
Ma certo, l'ha votato chi è sicuro che non tocchi a lui, che non sarà deportato, che non sarà licenziato, che non sarà ucraino. È questa la novità, è la ristrettezza, l'aspetto identitario che oggi viene sbandierato come un valore. E ti dico, io ho messo 70 anni per civilizzarmi, venendo da una famiglia di ex repubblichini, di persone con mentalità di secoli passati, mi ritrovo a sentire ufficializzati i ragionamenti che sentivo a casa, che da ragazzino condividevo perché li sentivi a tavola tutti i giorni. Oggi mi rendo conto che ho perso tempo questi 70 anni a avere una mente diversa, e passa questo.
Cioè siamo in una situazione in cui ti devi fare la domanda: il problema della Germania erano quelli che lo sostenevano, e noi qua siamo in una situazione simile, cioè di gente come Trump ce n'è sempre, ma quando hai metà dell'America che lo vuole al potere, lo vuole al potere per fare per quello che vuole sostanzialmente, e questa è una cosa inquietante.
Devi ammettere che il mondo è questo, il mondo non è quello che noi pensavamo, fatto di apertura, liberalità, attenzione, capillare interesse verso persone che hanno dei problemi che non abbiamo noi. Questo è passato, questo è ormai è buonismo, è politicamente corretto, è qualcosa che non appartiene più al mondo.
Io sono del parere che, visto che loro, diciamo così, visto che siamo noi e loro hanno smesso di essere politicamente corretti, dobbiamo smettere di esserlo anche noi. Cioè, io rimango perplesso a vedere Ursula von der Leyen che si congratula caldamente con Donald Trump per la vittoria e dice lavoreremo bene insieme per difendere i valori transatlantici. Cioè siamo in un contesto in cui io mi aspetto che la Presidente della Commissione Europea dica il popolo americano ha votato, non lasceremo che Donald Trump distrugga la democrazia americana e l'Occidente democratico fondato su certi valori che noi difendiamo. Cioè, perché dobbiamo essere, diciamo, cortesi e diciamo delicati verso uno schieramento che usa altri toni, altri modi, e ormai è una guerra, non è più un confronto, diciamo, secondo me, di idee, è una lotta per la sopravvivenza di un tipo di società che abbiamo costruito, e io comincio a essere seriamente preoccupato da questo. Cioè non,
però ti rendi conto, Stefano, che è stato trasposto su un piano concreto di relazioni reali quello che era il sistema di confronto manicheo e assolutamente privo di ogni volontà di negoziare le idee con quelle degli altri, che era dei social. Cioè il mondo dei social si è trasferito nel mondo reale, adesso ci sono solo nemici, supporter e follower e basta.
Solo che cosa succede quando vuoi bloccare una persona nel mondo reale, o quando vuoi smettere di seguirla o silenziarla? Questo, cioè, se si traspone quello schema lì,
ha risposto Trump gli spari.
Esatto, è questo. E secondo me stiamo entrando in una fase in cui io ho avuto una lunga discussione quest'estate sulla mia newsletter, proprio sulla politica della rabbia. Ma cosa si fa di fronte a questi soggetti? Cioè, possiamo davvero dire adesso scegliamo un nuovo leader? Secondo me non siamo più in quella fase. Poi quale sia la risposta non la so, ma è una fase diversa.
Beh, continueremo a raccontare il mondo finché ci sarà dato di farlo, avremo fiato e voglia di farlo. Vatti a riposare, grazie Stefano, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. A domani.